In altre parole.
Non so se la letteratura conduce a maggiore felicità, però sono certa che possa condurre a una maggiore coscienza della nostra presenza nel mondo. È una frase di Maria Teresa Andruetto, poetessa e narratrice argentina, che il nostro ospite della settimana, Anselmo Roveda, ha scelto per iniziare idealmente questo percorso editoriale delle 8:18. Allora, intanto, buongiorno e ben ritrovato, Anselmo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Io ti ho già presentato ampiamente durante la mattinata, per cui risparmieremo lo spazio delle presentazioni, anche perché Anselmo Roveda è un personaggio che noi spesso sentiamo anche in qualità di coordinatore della rivista Andersen, nello spazio rivista appunto, e oggi e questa settimana nella veste un po' inusuale di editorialista per Rete 2 iniziamo, dicevo, un percorso da questa frase, una frase che introduce in un certo senso l'idea di una letteratura senza aggettivi e di autore totale. Allora, sul concetto di autore totale innanzitutto, che cosa hai da dire, cosa ci puoi raccontare?
Posso raccontare appunto di come l'idea dell'autore totale, che è un'idea cara all'Andruetto, a tanti autori contemporanei, è quella di un autore capace di stare dentro una ricerca letteraria che possa incontrare le diverse forme del fare letteratura. E quindi lo vediamo nella produzione dell'Andruetto, lo vediamo in tante produzioni, un autore che non si specializza. Oggi spesso si pensa e si etichetta scrittore per ragazzi, scrittore di gialli, poeta. Bene, ci sono alcuni scrittori che magari privilegiando un genere, un ambito editoriale, una forma letteraria, però nella loro carriera, nella loro ricerca, si provano e continuano a coltivare le diverse forme della letteratura, saggistica compresa, quindi poesia, narrativa, ma anche drammaturgia. E questo perché? Perché non tutte le storie che emergono e viene voglia di raccontare, che bisogna raccontare per un autore, per un'autrice, può trovare la miglior forma magari in quella modalità più consueta della nostra scrittura. Quindi ci sono alcune cose che impongono loro stesse, alcune narrazioni che si impongono loro stesse per essere narrate, per l'appunto, o in forma di racconto breve, talvolta disporsi sulla misura lunga del romanzo, dall'altra invece diventare suggestione utile a scrivere poesia o a immaginarne una resa scenica, quindi una sceneggiatura.
E questo, in un certo senso, Anselmo Roveda introduce anche un elemento importante che ha a che fare con la lingua usata nel raccontare storie, una lingua che è strettamente correlata al potere che queste storie hanno e possono avere, cioè, se ho capito bene in parole povere, a dipendenza della lingua che usiamo, che può essere non per forza una lingua tipo l'italiano o l'inglese, ma un modo differente di usare una stessa lingua, per non parlare delle espressioni dialettali, tutte quelle espressioni del quotidiano che possono entrare nel modo di raccontare una storia, a seconda di come noi usiamo questa lingua, il potere che la storia avrà di evocare, di raccontare, sarà differente, è corretto?
Sì, immagino proprio di sì, nel senso che per me lo è, nel senso che ognuno di noi, quindi anche gli autori, sono dentro una storia linguistica personale e di comunità assai più mossa delle etichette di letteratura che di espressione determinata che possiamo dare. Ognuno di noi nella vita quotidiana e anche nell'esperienza letteraria talvolta si muove non solo su più registri ma anche su più codici linguistici e quindi abbiamo ovviamente in base al nostro interlocutore, questa è una vita normale, in base invece al tipo di narrazione che dobbiamo mettere sulla pagina, utilizzeremo anche all'interno della stessa narrazione forme e modi diversi anche della stessa lingua. Pensiamo all'utilizzo mosso dell'italiano, dall'italiano diciamo standard, quello appunto atteso alla radio, alla televisione, a quello invece d'uso colloquiale, come si differenzia nelle diverse regioni linguistiche. Un italiano del Ticino piuttosto che una lingua italiana del Ticino piuttosto che una lingua italiana in Sicilia o in Veneto avrà delle coloriture, delle espressioni fortemente locali. Allora tutto questo patrimonio linguistico di esperienza rientra anche nella prosa, nella letteratura, diciamo, di lingua italiana. Questa componente è evidente in autori come Pavese, come Fenoglio, nella ricerca di Gadda. Pensiamo ai casi più recenti di un autore scomparso in queste settimane come Camilleri. Ecco, e non solo, le lingue poi determinano la possibilità di raccontare storie diverse anche legate fortemente proprio ai vissuti che si hanno di quelle lingue. Allora penso ai grandi autori, anche autori internazionali che magari cresciuti e vivendo per la più parte della propria vita dentro un codice linguistico, magari quello familiare del territorio d'appartenenza, scelgono per le più svariate ragioni un'altra lingua per esprimersi. L'esempio più noto è quello ovviamente di Conrad, che polacco utilizza poi l'inglese, ha preso in adolescenza in letteratura, ma lo stesso Kerouac, che immaginiamo come alfiere della letteratura statunitense in inglese, in realtà cresce in un contesto francofono, cresce negli Stati Uniti ma in una famiglia di immigrati del Quebec, dove il francese è la lingua corrente, e anche lui fino all'adolescenza avrà come nell'ambito familiare, nell'ambito amicale, il francese, un francese dialettale, un francese diciamo un jaoul, un francese locale come lingua. E alcuni suoi scritti sono stati anche recentemente ripubblicati in un bel libro che si chiama La vie dommage. Sono proprio gli scritti invece del francese che per tutta la vita ha continuato a popolare i suoi appunti. E allora sì, la lingua determina anche il nostro modo di raccontare.
C'è una domanda che mi viene voglia di farti a questo punto, ascoltando questa riflessione sulla scelta della lingua. Tu hai fatto degli esempi anche importanti di autori che hanno scelto deliberatamente una lingua, una certa struttura linguistica per raccontare una storia. E qui lo chiedo all'Anselmo Roveda, scrittore forse più che allo studioso, sulla base della tua esperienza, esiste invece il caso, può esistere il caso in cui è la lingua che sceglie la sua storia, cioè tu hai una storia da raccontare e ti rendi conto, mettendola giù sulla carta o sul computer, insomma, che per raccontarla bene ci vuole quella specifica lingua?
E nella mia esperienza è proprio così, nel senso che a fianco alla produzione narrativa, che è prevalentemente in lingua italiana, praticamente da sempre coltivo invece la poesia attraverso una serie di quaderni, di appunti di viaggio che sono invece in ligure, in genovese, nella parlata del territorio dove sono cresciuto e dove ha radici la mia famiglia. Questo è nato durante i lunghi periodi per lavoro che passo lontano dalla città, prima nei viaggi da ragazzo e poi nelle trasferte per lavoro da adulto. La sera l'appunto poetico, la notazione sulla giornata, il diario intimo, quello si dà in una ricerca linguistica in genovese. E penso che sia così per molte delle... in realtà di alcuni altri casi di autori, penso a Mario Scalesi, o Scalesi pronunciandolo alla francese, figlio di immigrati italiani in Tunisia, che ha scelto il francese, pur praticando poi nella quotidianità anche l'italiano, ma ha scelto il francese come lingua d'espressione letteraria. Soltanto in quella lingua riusciva a raccontare in un modo così efficace e perturbante la sua condizione di maledetto.
Chiaro. Anselmo Roveda, è stata una, diciamo, una puntata introduttiva quella di oggi, in cui abbiamo cercato di sondare le potenzialità espressive delle differenti forme narrative che può assumere una storia, e cercheremo attraverso questa lente anche di leggere nei prossimi giorni degli eventi anche di attualità, a cominciare dal cambiamento climatico. Oggi su tutti i giornali, su alcuni giornali quantomeno, c'è la notizia del funerale in Islanda per un ghiacciaio che si è definitivamente sciolto. Magari partiremo da qui domani. Ci aggiorniamo nel pomeriggio per vedere che cosa accade intorno a noi, come sempre, in altre parole, anche legata all'attualità vera e propria, ma questa alla fine è attualità, per cui potremmo dire che se non capita qualcosa di veramente urgente sarà il tema di domani. Intanto grazie Anselmo Roveda, ci risentiamo domani mattina.
Grazie a voi, buona giornata.